Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ringraziamo sempre il Signore con ogni Eucaristia, rendendo grazie per il dono della Sua parola, la Sua eterna parola divenuta carne come noi, vissuta con noi.
Altri, stolti per la loro condotta ribelle, soffrivano per le loro colpe, rifiutavano ogni sorta di cibo e già toccavano le soglie della morte. Nell'angustia gridarono al Signore ed Egli li salvò dalle loro angosce. Mandò la Sua parola, li fece guarire e li salvò dalla fossa. Ringrazino il Signore per il Suo amore, per le Sue meraviglie a favore degli uomini. Offrano a Lui sacrifici di ringraziamento, narrino le Sue opere con canti di gioia. Altri che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore e le Sue meraviglie nel mare profondo. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo. Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi, tutta la loro abilità era svanita. Nell'angustia gridarono al Signore ed Egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta in silenzio, tacquero le onde del mare. Al vedere la bonaccia essi gioirono, ed Egli li condusse al porto sospirando. Ringrazino il Signore per il Suo amore, per le Sue meraviglie a favore degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo, lo lodino nell'adunanza degli anziani.
Consideriamo questa seconda parte del Salmo. Abbiamo la possibilità sempre naturalmente di ripensare a tutto il Salmo, in particolare notando anche che ci sono ritornelli, ci sono parole che tornano più volte, e quindi possiamo proprio anche per questo considerare di nuovo insieme.
Mi pare che una fra le molte tragedie che possono colpire l'uomo e l'umanità, una delle più gravi e difficili sia proprio la lotta contro le forze della natura. Qui ne abbiamo un esempio molto grave, descritto in maniera molto drammatica, di queste persone che, sopraffatte proprio dalla forza della natura, non riuscivano a dominarla, che ondeggiavano, che barcollavano, che erano come salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, erano come ubriachi, non avevano più forza né più potere. E allora a questo punto gridano, come già abbiamo visto in tutti gli altri episodi, gridano ed il Signore interviene con la sua salvezza e tutto si placa, la natura risponde all'intervento di Dio, si placa, tutto si ferma, tutto tace e così può condurre, può compiere insomma il desiderio dell'uomo. E quindi il ritornello qui ritorna: ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, già visto nel versetto 21. Ecco, mi pare che questi genere, questi episodi narrati come simbolo possano farci anche capire qual è il modo di agire di Dio. Cioè, mi pare che Dio attende sempre che l'uomo arrivi al limite delle sue forze. Abbiamo visto, per esempio, al versetto 18, già toccavano le soglie della morte. Qui è evidente nella lotta contro il mare, contro le acque. E altre volte, insomma, il Signore, lo vediamo anche nell'episodio di Lazzaro che stiamo leggendo nel Vangelo, il Signore aspetta che si arrivi al limite delle forze perché solo a quel punto l'uomo si piega e comincia a considerare i suoi limiti, la sua debolezza e si abbandona allora al desiderio di cercare l'aiuto di Dio. Solo allora implora, invoca, prima continua a confidare nelle sue forze e a prendere le sue iniziative, ma quando arriva a questo punto cede e riconosce la potenza di Dio che è superiore a lui e che lui non può lottare contro tutte le forze del male. E quindi è importante ci tenere conto, insomma, di questo modo di operare di Dio. Salva sempre, ma quando l'uomo si è finalmente piegato alla sua potenza e lo ha riconosciuto superiore a lui.
Oh, sì, anche a me ha fatto un po' questa impressione che questo Salmo descrive l'esperienza dell'impotenza dell'uomo, la situazione al limite delle soglie della morte, oppure come dice anche dopo, l'anima loro si struggeva nei mali, si andavano negli abissi e tutta la loro abilità era svanita. Cioè proprio è un'esperienza che porta assoluta a riconoscere che nell'uomo non c'è possibilità di salvezza. E per contro, poi, dopo questo, c'è finalmente il grido a Dio e l'esperienza della sua salvezza. In particolare, appunto, in questo brano, sembra che emerga al versetto 20 il modo con cui il Signore salva. Mandò la sua parola, li fece guarire e li salvò dalla fossa. Oppure il testo greco dice li liberò dalle corruzioni. E qui chiaramente è un versetto che è molto aperto al mistero di questa parola che salva, il verbo di Dio che guarisce, mandato a guarire e a salvare dalla fossa. Ma nel complesso del Salmo a me aveva colpito già da ieri la parola iniziale, che è una lode dell'amore di Dio eterno, è confessate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, e l'ultimo versetto che dice chi è saggio osservi queste cose e comprenderà l'amore del Signore. Mi sembra che tutto il Salmo voglia proprio portare a questo, finalmente attraverso l'esperienza della impotenza dell'uomo, del suo peccato e per contro della salvezza di Dio, deve portare a questo, a comprendere l'amore del Signore.
Ma io avevo guardato un attimo il versetto 18 perché la traduzione italiana forse inganna un po' e forse non si capisce nemmeno, perché dice lacei rifiutavano ogni sorta di cibo e già toccavano le soglie della morte, mentre invece sia la traduzione dall'ebraico e sia il greco dicono ogni cibo, leggo la traduzione greca, ogni cibo abominò l'anima loro e si avvicinarono alle porte della morte. Ecco, quindi quando l'anima è nella condizione di rifiutare quello che può nutrirla, quello che veramente la sostiene, l'uomo rifiuta, appunto, vive in una sorta di, vive la mondanità, vive in una vita orizzontale e non cerca più quello che può venirle dall'alto, quello, la verità soprattutto, ecco che si abbandona veramente alla morte. Però appunto anche questo porta alla disperazione ovviamente e quindi al grido. E allora mi sembrava che il versetto 20, appunto questa grande misericordia di Dio che nutre l'anima finalmente con la sua parola e porta alla salvezza. Quindi la parola di Dio è veramente il nutrimento.
Offrono a lui sacrifici di ringraziamento, immagino le sue opere con santi di gioia, ed è quello che noi facciamo nell'Eucaristia, e il Signore ci dona, offrire a lui sacrifici di ringraziamento, immagino le sue opere con santi di gioia, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta.
Nella mia traduzione, i versetti che vanno dal 23 al 32, cioè la parte che riguarda i naviganti, è tutta declinata al presente. E quindi Dio opera al tempo presente, ha operato nella storia, ma opera oggi, sempre per noi. Gli uomini. Questa è la fede di Israele e Israele sa che deve lodare Dio e celebrarlo perché Dio risponde sempre alle angosce dell'uomo. Ma mi sembra che ci sia anche un passo ulteriore che Israele sa e ha imparato che deve celebrare, lodare Dio anche quando Dio non sembra operare, anche quando Dio non opera la salvezza della vita, non solamente dell'umanità, dell'uomo, ma anche la propria, perché Israele l'ha sperimentato.
Volevo accostare il versetto 9, il versetto 20 al Vangelo di Luca, al capitolo 7, al versetto 22, che dice: andate a riferire a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti resuscitano e ai poveri annunciata la buona notizia.
Acquista una luce particolare questo salmo leggendolo dopo Tobia, dove abbiamo visto quante volte Tobi grida al Signore e contemporaneamente ringrazia il suo amore.
Riguardo al versetto che parla del ringraziamento dell'ammalato guarito, mi viene in mente Matteo, quando guarisce il lebbroso, Gesù gli dice: va a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè. Quindi un parallelo.
Questi ritornelli si somigliano tutti nella loro struttura.
Però ci sono anche delle peculiarità che forse è bene notare. Io oggi sono rimasto molto interessato a questa cosa qui del versetto 17, dove dice: altri, stolti per la loro condotta ribelle, soffrivano per le loro colpe. Della condotta ribelle si era già parlato al versetto 11, di quelli che vagavano nelle tenebre, nell'ombra di morte, perché si erano ribellati alla parola di Dio. Ecco, allora, e qui poi c'è l'azione: egli li umiliò, umiliò il loro cuore, come nella strofa successiva egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde. Cioè, dire, nella situazione di angoscia c'è un'azione positiva di Dio che li mette nell'angoscia. Qui invece no, qui altri stolti per la loro condotta ribelle soffrivano per le loro colpe.
Il testo dice furono umiliati anche.
Cosa?
Furono umiliati. Più che soffrivano. Così dice anche il greco, mi sembra, no? Tapinossisan. Anche l'ebraico.
Ma qui non c'è furono umiliati.
Sì. Cioè, in italiano, la traduzione italiana è deficiente qui.
Ah, ecco.
Quindi conferma ancora di più, diciamo, l'azione del Signore, furono umiliati.
Ecco, perché qui sembrava che ci fosse nella colpa stessa la sofferenza. Ecco.
Può essere.
Mi sembrava che fosse una cosa molto... Questa è una pena molto interiore, mi sembrava, ecco, molto... Ma il Signore interviene comunque da dove venga questa angoscia, perché ieri tu dicevi sono angosce, è un castigo, dicevi ieri.
No, non so se ho detto così.
Hai detto così, non, è un castigo.
Non mi pare, comunque, non mi ricordo.
Hai detto che queste situazioni sono legate a una colpa, hai detto, per cui c'è un castigo, per la colpa c'è un castigo. Qui mi sembra che il castigo sia intrinseco, che l'unità della legge di Dio con il cuore dell'uomo è indicata in un modo così intenso che chi si ribella alla legge e al piano del Signore ha in se stesso un dolore.
Sì.
Però se tu dici che invece c'è scritto...
No, ma no, non so se ho capito bene, comunque mi pare che tutti gli interventi, compreso il tuo, insomma, confermano qui veramente il versetto 17 nella 70 è interpretato. Non ho controllato, può darsi che abbiano letto lo stesso testo, già dice: li soccorse dalla loro via iniqua, li soccorse. Invece, come mostra la traduzione dall'ebraico, non è anche qui perfetta la traduzione. Stolti a motivo della loro condotta, questo va bene. Comunque volevo sottolineare questo aspetto, cioè sembra che qui la stoltezza deriva dal fatto che si conduce una vita di peccato. Una vita senza i comandamenti produce negli uomo una stoltezza. Come anche la seconda, è molto diverso il secondo esempio, la seconda figura, diciamo, ma anche lì c'è una fiducia, sembra, non è detto in modo così esplicito, nella sapienza dell'uomo, nella sua capacità. E invece la loro sapienza fu ingoiata, dice il testo, no? Poi c'è, ecco, la loro chochmà, la loro sofia fu ingoiata completamente. Certo, io credo che sia vero quello che avete detto, cioè c'è una provvidenza in tutto questo. È vero che c'è un legame con il peccato dell'umanità, dell'uomo, che produce queste situazioni, ma non spiega tutto questo. È anche un motivo, c'è anche una provvidenza, perché Dio lascia sperimentare questo perché possa esserci una preghiera vera, perché ci possa essere una verità nell'uomo, questa impressione. L'altra cosa che volevo, ho finito, al versetto 20 è molto bello, come d'altra parte anche il versetto 30, il versetto 30, dove si parla di un porto a cui Dio conduce. E qui il versetto 20, non capisco perché la nuova traduzione traduce li fece guarire, li guarì, dice il testo, è anche più bello, li guarì lui con la sua parola, mandò la sua parola, li guarì, che fa capire, è un'interpretazione di tutta la parola di Dio che viene all'uomo come guarigione, è una guarigione progressiva. Chiaro, noi pensiamo a Gesù, parola, ma non è un caso che Gesù nei Vangeli è presentato come un medico, ma non è un medico certamente, è un medico umano, è Dio che è medico, ecco, quando, mi sembra che ci sia, tra l'altro anche il resto, ma l'avete già notato, forse questo mi pare forse chiaro all'inizio, li salvò, li liberò dalle loro corruzioni. Dalla fossa, li liberò dalle loro corruzioni, li guarì e li salvò da quella corruzione che è il frutto della stoltezza, che a sua volta è frutto di una vita senza comandamenti, senza ubbidienza a Dio.